È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Tutti al mare, tutti al mare, a mostrare le ghiappe, ghiare.
Grazie, il tempo molto incerto di oggi non deve scoraggiarvi. Domani il sole riuscirà ad avere la meglio e ci regalerà una bella domenica, l'ideale per una giornata al mare.
Questa era il TG1 di sabato, con questo annuncio un po' ambiguo. Molti ascoltatori, caro Parenzo,
buonasera a lei, caro Cruciani.
Mi dicono: hai perso.
Hai perso.
Perché mi sono barricato dentro casa. Che significa ho perso? Ho semplicemente detto quello che avrei fatto, punto, sì, e basta.
Beh, anch'io non l'ho votato.
Poi, dopodiché,
per ragioni di lavoro, perché ero fuori città. Ma...
Vabbè, questo era il TG1. E...
Però pazzesca questa cosa del TG1, no?
Non so se sia stata voluta o no.
Siccome c'è del bel tempo, vi
potete anche andare.
Ma qual è il meteorologo? Cioè, adesso voglio dire, no, tu hai mai visto il bisogno di una cosa pazzesca?
Andiamo a sentire. Chi andiamo a sentire? Travaglio. Hanno vinto Celentano e Vendola. Chi? Grillo? No, Celentano e Grillo. Auguri.
Questa è la vittoria di Grillo, di Celentano, l'unico che ha fatto il pieno. Parlando in televisione nell'ultimo periodo è stato proprio Santoro, che ha dedicato puntate importanti al referendum. Per il resto abbiamo addirittura le previsioni del tempo che invitavano gli italiani ad andare al mare. Quindi è veramente la fine di un mondo questa qua.
La fine di un mondo.
Beh, guarda.
Cambia tutto.
Beh, guarda. Quando 26 milioni... No, non guardarmi con questi occhietti languidi. Quando 26 milioni di elettori vanno a dire 4 sì su 4 materie su cui il governo aveva lavorato, ci sono solo due parole per spiegare quello che è avvenuto. Due parole.
Dimmi.
A casa! A casa! A casa!
Scusate, ma mi è impazzito qui il partner.
È venuto troppo bene. Quando 26 milioni di italiani, cari amici, vanno a dire 4 sì su 4 materie su cui il governo ha lavorato, ci sono solo due parole che si possono dire. A casa! A casa! Analisi sobria e pontuta.
Vabbè, Ferrara dice. Hanno sbagliato Berlusconi e Bossi a dire che non avrebbero votato. L'analisi di Giuliano Ferrara.
Il referendum non faceva più la maggioranza dei partecipanti al voto, il famoso quorum da tanto tempo, adesso l'ha fatta, anche per via di quelle dichiarazioni imprudenti di Berlusconi e di Bossi, che hanno detto che non vado a votare, consiglio di non andare a votare. Io per esempio non ho votato per solidarietà verso Bossi e Berlusconi.
Quando 26 milioni di italiani vanno a dire 4 sì su 4 materie su cui il governo ha lavorato, cari amici, ci sono solo due parole da dire. A casa! A casa! A casa!
È impazzito qui il partner accanto a me, è un disco, non riesco a fermarlo. Non riesco a fermarlo. Ogni tanto quando lo chiamo a parlare riattacca con lo stesso disco. Va bene. Bersani, che fino a un secondo prima aveva detto non sono referendum che hanno un valore politico sul governo, adesso dice che il governo si deve dimettere.
Si dimettono e aprono una situazione nuova, un'altra fase politica. Facciano il loro viaggio al Quirinale.
E Di Pietro dice invece è sbagliato chiedere le dimissioni per il referendum.
Vabbè.
Se noi oggi mettiamo il cappello sopra alle dimissioni del governo Berlusconi e le motiviamo sul risultato referendario e non sulla politica che noi riteniamo fallimentare di questi anni, noi facciamo un'operazione non corretta e non rispettosa del voto di quei cittadini che oggi sono andati a votare.
Ma la cosa più eccezionale è che qualche secondo, qualche ora prima della chiusura dei seggi, mentre Maroni e Berlusconi dicevano che sostanzialmente il quorum era raggiunto e qualcuno vuole addirittura denunciare Maroni, non so perché cosa, per quale reato, perché ha parlato prima della chiusura dei seggi, Berlusconi insieme al premier israeliano Netanyahu parla invece del Bunga Bunga. Senti, parla di un quadro che era dietro il luogo dove si faceva la conferenza stampa, è il quadro Il Parnaso di Andrea Appiani del 1811. Senti Berlusconi.
Chiudo con un'informazione culturale. Il presidente Netanyahu mi ha chiesto di chi fosse il quadro in originale alle nostre spalle. Gli do l'informazione, il quadro è di Andrea Appiani e rappresenta il Parnaso, ovvero il Bunga Bunga del 1811. Quello là sono io. E questo si chiama Mariano Apicella. Grazie a tutti e ricordatevi di non prendere mai sul serio chi si prende troppo sul serio. L'autoironia è sempre fondamentale.
E sentite quest'ultima cosa qui, questa massima di Berlusconi di oggi, la massima di Berlusconi.
Sentiamo. Via.
E ricordatevi di non prendere mai sul serio chi si prende troppo sul serio. L'autoironia è sempre fondamentale.
Quando 26 milioni di italiani vanno a dire 4 sì su 4 materie su cui il governo ha lavorato e su cui il governo ha messo la faccia, ci sono solo due parole, amici della Zanzara, due parole da dire: a casa, a casa, a casa.
Bene, 800 24 00 24. Signor Boni, Davide Boni, buonasera.
Buonasera.
Si è perso un Parenzo impazzito, è totalmente impazzito. Presidente del Consiglio Generale Lombardia era in viaggio verso qui gli studi, ma è stato fermato dai nostri collaboratori perché stava facendo tardi. Vabbè, succede, in giro per Milano.
Ma non viene in studio,
Pisapia che ha fatto? Ha peggiorato le strade di Milano, il traffico?
Ma molto probabilmente, da quando c'è Pisapia qua piove grandina, per cui
qualcuno
speriamo
lo ha detto,
non
sì.
Non arrivino le cavallette.
Beh, adesso voglio dire.
È giugno, è normale. Boni, a giugno alle volte piove, no?
Sì, è vero, ha ragione. Stia attento che sta diventando rauco, Parenzo.
Quando?
Senta, Boni, ma insomma, Berlusconi, con questo risultato del referendum, quella dichiarazione di voto ha un po' danneggiato, cioè ha perso ormai il tocco magico. Quando parla si perdono voti. Mi dica la verità, lei che sente il polso della Lega.
Io penso che, al di là di tutto, su questa cosa qui, sui referendum... era destino, cioè io non credo che ci fossero altre alternative, i punti erano quelli, è stata fortemente giocata la partita della politica.
Ma lei ha votato?
Io no, non ho votato perché ho votato i referendum milanesi, non ho votato quelli nazionali, anche perché votare un no non avrebbe avuto nessun senso.
Ah, quello non c'è dubbio. Senta un attimo, ma Berlusconi ha perso un po' questo tocco magico, ha perso
lo shining,
la verità, ha perso,
la luce...
cioè, ormai non fa guadagnare voti, anzi li fa perdere. Voi della Lega come la vedete? Cioè...
Ma noi della Lega la vediamo come la vede Umberto Bossi, come vuole che la veda.
Lei lo so che...
Questa è una ragione buona.
Io so che sono quelle due parole d'ordine che ho. Mentre Parenzo è a casa, sono per Umberto Bossi, che è il mio leader. Cioè,
ecco, se domani cosa. Bossi dunque dice, se a Pontida dovesse uscire fuori, oggi so che c'è una linea via Bellerio, insomma, se nei prossimi giorni dovesse uscire la linea di... Vabbè, noi adesso ci alleiamo col Partito Democratico per fare... Lei che fa? Lei è fedelissima alla linea, dice, va benissimo.
Io seguo il mio segretario, ho sempre detto che all'inizio, quando noi siamo partiti, quando il segretario diceva che si sarebbe infilato tra le gambe del diavolo per ottenere il federalismo, io l'avrei seguito, questo è il punto.
E chi il diavolo chi è? Berlusconi dunque?
No, beh, potrebbe essere chiunque, no? Potrebbe anche essere il Partito Democratico, questa è una cosa che decide però sulle alleanze il mio segretario federale, non sono io l'uomo che può decidere.
No, però attento Boni, facciamo un bilancio rapidissimo. Tasse alte, federalismo siamo al 50%, a Milano piove, avete perso il referendum, avete perso le elezioni amministrative. E qui, amico mio, con
c'è le sberle oggi, Calderone ha parlato della
di sberle. Che altro ci
come
deve
se ne
succedere?
Esce, secondo voi?
Che altro deve accadere? Non lo so. Che Leon Cavallo va al governo del paese. Cioè,
no,
dica lei.
Questo non lo so. Noi non lo speriamo, anche se c'è qualcuno che vorrebbe portarcelo. Ma io mi rifaccio alle parole di Calderoli, che dopo due schiaffoni così, insomma, se aspettiamo il terzo c'è il rischio di non alzarsi più.
E diciamo la verità, non siamo al calcio del sedere,
cioè,
siamo
la staccate un po', cioè la potreste staccare la spina, secondo lei è il caso di staccarla questa spina?
Bravo,
o
Cruciani.
No?
Bravo Cruciani, bravo. Guardi, Cruciani è bravo,
però Cruciani è
Boni, ammetta, Cruciani è bravo.
Ho visto Zaia come si è mosso durante la trasmissione. Io posso dirle che è in questo momento, evidentemente, o rilanciamo la partita o diventa tutto più difficile.
E come l'ha rilanciata questa partita? Solo con la questione delle tasse, che pure è importante, per carità. Però
io
qui
credo che ci siano anche altre alternative, non è solo la questione delle tasse. Se fosse per me, questo personale,
per lei, sì,
bisognerebbe operare anche sul sistema creditizio, su questa cosa. Noi abbiamo bisogno di rilanciarlo questo paese, non è solo una questione di abbassamento delle tasse.
Senta, ma Tremonti si deve dare un po' da questo punto di vista, si deve dare una sveglia secondo voi o no? È troppo prudente, come ha detto Maroni, poi i due si sono un po' riconciliati a parole, cioè troppo prudente?
Io credo
o no?
Che forse in questo momento, tra l'essere i primi della classe e riuscire a mandare avanti questo paese, forse bisogna scendere sul fatto che bisogna salvare questo paese, perché
fino adesso si è sentito il primo della classe.
Ma non è il primo della classe, è il fatto che noi vogliamo essere i primi della classe. Io capisco l'Europa e tutto il resto, perché per l'amor di Dio, però qui c'è un paese che al di là di tutto sta soffrendo in maniera molto forte la crisi internazionale. Noi abbiamo bisogno di dare fiato alle imprese. Dare fiato alle imprese, abbiamo un sacco, guarda, dico una cosa stupida, abbiamo un sacco di fondazioni che invece di far ripartire buttando del denaro liquido nell'economia acquistano dei palazzi o fanno le scalate in borsa. Mi sembra che questo sia uno dei punti sui quali si potrebbe ragionare, no?
Le banche, dice lei.
Ma perché no?
Certo, no, questo è vero.
Traffico, torniamo tra un attimo.
Tutti al mare. Tutti al mare.
Beh, cari amici, quando 26 milioni di italiani vanno a dire 4 sì su 4 materie su cui il governo ha lavorato per 2 anni e mezzo, ci sono solo 2 parole da dire, 2 parole: a casa, a casa, a casa!
Tutti al mare.
Fermatelo voi, cari amici della Zanzara, fermatelo voi.
Cari amici,
fermatelo voi. Va bene, signor Boni,
sì.
Cosa si dice là in Regione Lombardia? C'era oggi la signora Minetti?
No, oggi non era giornata d'aula, c'era una giornata di commissioni, per cui...
Vabbè, lei non è in commissione, la signora Minetti?
No. Ah, beh, sì, penso di sì, però non ho visto...
Non l'ha intravista?
No, non l'ho intravista. Non l'ho
Senta, intravista. Ma ha sentito la signora Minetti proprio qui a Radio 24, ha detto che la giunta Pisapia non è male perché ci sono tante donne che sono entrate.
Brava,
un piccolo smarcamento.
Brava.
Che cosa devo dirle? Ormai ci aspettiamo di tutto, no?
Cioè?
Vabbè, no, nel senso che io sono contento che ci sia una quota così alta di donne in...
No, lei dice, lei si aspetta di tutto, ci possiamo aspettare di tutto, cioè anche le persone più filo berlusconiane possono dire cose di questo tipo.
Assolutamente, cioè ognuno esprime la propria idea, per l'amor di Dio. Questa è...
Ecco, ma lei è una brava consigliera regionale, cioè com'è? Frequenta?
No, frequenta, io in consiglio l'ho sempre vista, ho visto che partecipa alle commissioni, è una consigliera regionale come tanti altri consiglieri regionali.
Ma quando entra la signora Minetti in consiglio regionale, no? L'ingresso di Nicole Minetti, la gente, voi vi voltate tutti, diciamo la verità.
È molto bella, diciamo,
è molto
verità.
Bella, diciamo la verità, signor Boni.
Sì,
a lei piace?
Come 26 milioni di italiani ci alziamo tutti in coro e diciamo a casa, a casa. Cioè, cosa vuole che le dica? È una bella.
Cioè, a lei piace come donna. Come donna piace a lei.
Ma guardi, io sono regolarmente sposato.
No, beh, che c'entra?
No, ma non è mica
naturale che piace una ragazza di 26 anni. È una bellissima, è una bella ragazza. È una bella ragazza.
Bellissima, aveva detto comunque, penso, è bella, diciamo bella.
Ma lì ci riveli qualcosa. I colleghi dell'opposizione, ad esempio, quando la signora passa, fanno un po' la radiografia, sa quello sguardo tipo camera car, no? Sa quando gli occhi seguono come un piano, il piano sequenza, presente il grande piano sequenza.
C'è anche quelli che criticano le cose, il listino bloccato.
Basta la signora Minetti, però gli guardano, guardano.
Ma io credo di sì, perché al di là di tutto adesso devono il
Chi è? Chi, è il, chi è quello che guarda di più nel centro-sinistra? Chi è che fa la radiografia alla signora?
Sinceramente non ho fatto questa, perché quando sono in aula mi occupo di altre cose. Certo. Ma non ho visto stilare nessun tipo di classifica, né credo che i consiglieri regionali siano lì a stilare le classifiche rispetto ai consiglieri. Vedo però che parlano insieme alla consigliera Minetti tranquillamente, senza nessun tipo di problema.
Senta un po', tanto per... tornare sull'attualità più stretta, diciamo, no?
La signora Minetti.
Adesso semplicemente il signor Boni è presidente del Consiglio Regionale Lombardia, non è mica il confessore della signora Minetti.
Conosco Boni da 10 anni, abbiamo iniziato praticamente io a fare il giornalista e lui politica insieme, quindi
e allora?
Grande rispetto per Boni.
Ma ultimamente la signora Minetti ha dichiarato che addirittura vorrebbe fare il ministro degli esteri, sarebbe in grado secondo lei di reggere questa sfida?
Io credo sempre che uno abbia bisogno di allenarsi e di studiare per fare alla fine politica, perché ci vuole della militanza, ecco, via, uno deve almeno sapere di cosa sta parlando. Certo. Secondo me forse è un po' presto per fargli fare il ministro degli esteri.
Forse sì.
Ma credo così, poi sa, l'ambizione, per l'amor di Dio, avanti, quando la gente vuole fare politica, però si deve... Io sono uno di quelli che pensa che bisogna guadagnarseli sul campo i galloni.
No, ma infatti Minetti agli esteri,
fosse stato per la Lega, voi non avreste mai candidato, diciamo, una persona come la signora Minetti in un listino bloccato, diciamo la verità.
Cioè, noi abbiamo questa abitudine che alla fine anche i nuovi vengono attestati
coi voti, no? Per
campagna elettorale proporzionale. Infatti i vecchi che sono, tra virgolette, che sono entrati nel listino avevano tutti già delle precedenti esperienze.
Senta un attimo, un'ultima cosa, ma lei capisce chi ha fatto magari delle follie per la signora Minetti? Sto parlando sempre di lui, lui. Cioè, lo capisce, cioè guardandolo lo capisce, che capisco chi ha fatto una follia.
È una bella donna, per cui se c'è questo trasporto, molto probabilmente io credo che
qualche ragione c'è, insomma, no?
Non avrebbe fatto follie per me, ecco, via, mettiamola così.
Perché lei dice? Perché no money?
Non ho queste caratteristiche rispetto alla collega Minetti, che è una bellissima donna.
Ho capito, in quel senso, pensavo non avrebbe fatto follie con me. Al contrario di quello che ha fatto, magari no.
No, per l'amor di Dio, ma credo di sì, che sia abbastanza normale. D'altronde, come si dice, gli uomini sono attratti dalle belle donne.
Su questo non c'è dubbio,
però non possiamo limitarci soltanto alle belle gambe. Ecco, io ho avuto occasione di parlare un paio di volte con la collega Minetti, e devo dire che io, quando l'ho vista in aula, studiava anche dei testi e è dotata di una...
Studiava testi. Milton Friedman.
E devo dire che è una persona che alla fine ha una cultura di tutto rispetto.
Allora, quando è che, insomma, voglio dire, il referendum ha influenza sul governo, sì o no, rapidamente? Cioè, questo governo deve...
Ma credo che alla fine, come... Io non
Berlusconi
che
dice che non è successo niente, il Parlamento deve fare i propri referendum, quello che è uscito fuori...
Qualcosa è successo,
che non voglio fare l'esegesi del pensiero di Calderoli, però sa di fatto che Roberto Calderoli, che è il ministro della semplificazione, ha detto le parole molto chiare. Non è che possiamo stare qui a prendere... soltanto gli schiaffoni, dobbiamo dare evidentemente uno slancio diverso.
Cioè, dobbiamo dare gli schiaffoni, magari, no?
Le parti del viso sono due, non è che ce ne sono altre.
Dunque
siamo arrivati, penso, al secondo passaggio. Visto che si è avuta questa lettura politica, penso che il governo debba prendere atto di quello che il popolo ha deciso, e d'altra parte o ci si muove
Si vede un calcio del sedere, questo lei dice. Il rischio la prossima tappa è il calcio del sedere, questo dice.
Devo chiudere. Il prossimo rischio è il calcio del sedere. Devo chiudere il giorno della radio.
Cara, io divento come una zanzara.
eccoci qui, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara, mi è impazzito Parenzo, mi è impazzito.
Beh, cari amici della Zanzara, quando 26 milioni di italiani vanno a dire 4 sì su 4 materie su cui il governo ha legiferato, ci sono solo due parole, due parole da dire, cari amici della Zanzara: a casa, a casa, a casa.
Non capisco il legame tra il referendum e il governo, il futuro del governo.
Ho spiegato, insomma, in questo editoriale.
Sì, no, ho capito, hai fatto un editoriale.
Non è un editoriale. In questo mio, come dire, il Zeviro, l'esame di giornalismo era un'altra cosa. In questo mio corsivo, ecco, sì, il mio corsivo.
Hai spiegato
ho
perché.
Ho spiegato che se...
Preferisco la voce di Maristel Polanco. Via.
Buonasera a tutti, in questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire.
Raggiunto il quorum dei referendum, non succedeva da 15 anni, al voto oltre il 57%, valanga di sì su tutti quei siti. Calderoli è la seconda sberla dopo le amministrative, siamo stufi di prenderle, attesa per le dichiarazioni di Bossi a Pontida. Il PDL segnale politico, ma non ci sarà nessun effetto sul governo. Berlusconi, il governo accoglierà il responso delle urne. Esultano le opposizioni di Pietro, hanno vinto gli italiani. Bersani, confermata l'onda delle amministrative, ora dimissioni. La spinta al voto, partita da internet, la rete invasa da video, commenti e passaparola, i giovani protagonisti della riscossa via web. Cade la roccaforte dei ribelli in Siria, elicotteri all'attacco, della crisi siriana si parla tra Berlusconi e Netanyahu a Roma. Napolitano, niente di positivo si può fare a Napoli se non si risolve la piaga dei rifiuti, incontro con gli industriali e gli operai della Fincantieri.
Tutti al mare. Tutti al mare.
Il fine politologo Grillo: ha vinto il popolo, i partiti vadano a fanculo.
Vabbè,
capito?
I partiti hanno delle indicazioni molto precise, invece. Che ne dica il signor Beppe Grillo?
Celentano, ancora una volta agli italiani, nonostante la morsa dei partiti nella quale si trovano costretti a convivere. No, veramente i partiti hanno contribuito alla vittoria. Bisogna informare però il signor Celentano, eh? Sì. Hanno dimostrato di essere avanti a tutti gli altri popoli. E poi Celentano vuole bloccare il nucleare in Francia, senti.
Lui?
Sì, sì, senti, senti.
Sarà un problema ai francesi.
Per la seconda volta hanno visto individuato in quel falso benessere ipocritamente propinato dai governanti l'inevitabile pericolo per l'umanità. A parte che di questo benessere usufruisce anche il signor Celentano.
Beh, caro signore della via Gluck, caro signore della via Gluck, abbiamo a casa nostra prima di insegnare ai francesi cosa fare, caro signore della via Gluck.
Abbiamo vinto, ma ora dobbiamo pensare ai francesi, dobbiamo disinnescare quella bomba che hanno sotto il letto. A mostrarle gli appegni a noi vesci in mezzo a Londra, noi sandati. Beh, devo dire oggi che Parenzo, nella sua versione pro referendaria, nonostante il fatto che non abbia votato.
No, ma la mia è fatta un'analisi politica.
Questa analisi politica assomiglia a quella di Annarella, diciamo la verità. Te lo dico molto sinceramente.
No, 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 ma scusami.
Parenzo come Annarella.
Ma che dici? Scusami.
Silvio non va a votare per il referendum, tu che dici, Narella?
Che dica? Basta che ci vado io e tutto il popolo italiano, perché se ne deve andare, è lunedì a mezzanotte, ce ne esce piena 5 per quando sta che ha perso quello. Oh.
Sei come Alberto Sordi in un famoso film che adesso non ricordo. Però, sei come Alberto Sordi.
La signora Annarella ha argomentato di più, diciamo.
Ma ve ne dovete annare.
Ma perché?
Ma se ve dica annate, ve ne annate.
Ma
però
perché se ne devo annare?
E bisogna ve ne annate. E non sono...
E mannaggia. Beh, cari amici, il ragionamento deve continuare perché le quattro materie oggetto del referendum erano quattro materie su cui il governo aveva inopinatamente messo la faccia, e allora ci sono solo due parole da dire a commento di questo referendum, cari amici della Zanzara, solo due parole: governo a casa, a casa, a casa, solo la Zanzara, solo la Zanzara.
L'aereo più pazzo del mondo impazza su internet. Io considero tutta questa una follia, naturalmente. Tutto quello che stiamo mandando in onda e che sta girando su internet, anche Parenzo fra poco girerà su internet, lo considero una gigantesca follia, una cosa di una demagogia gigantesca. Comunque, mandiamolo in onda lo stesso.
Onorevoli colleghi, tra poco atterreremo a Fiumicino, ma volevo aggiornarvi che nonostante i nostri inviti ad andare al mare e le previsioni farlocche che abbiamo diffuso, purtroppo è stato raggiunto il quorum ai referendum. I sì hanno vinto per quanto riguarda l'acqua e quindi rimane pubblica.
No, era scontato.
Signorina, almeno potremmo lucrare sul nucleare?
E sfortunatamente i sì hanno vinto anche in questo caso.
No, bisogna accettarlo.
Prevedibile.
Quindi dovrete rinunciare a tutte le vostre speculazioni economiche sulle centrali e affidarvi alle energie pulite e rinnovabili.
Alla fine è la cosa più logica.
Per il bene dei nostri figli. Sperando che questo weekend nella villa di Antigua con il presidente sia stato gradito, vi auguriamo una felice settimana.
Signorina, ma non erano quattro i quesiti?
Ah, già. È passato il legittimo impedimento. State calmi, Ghedini ci salverà. Nasconderemo la notizia nei nostri telegiornali. I nostri sondaggi dicono che all'estero la stanno prendendo bene.
Bene, bene, questo gira su internet, follie assolute, ma divertissima.
Ma ragioniamo, ragioniamo. Nucleare, il governo le voleva? Sì.
Secondo me
acqua,
non succederà nulla.
Il governo le voleva?
Non succederà
sì.
nulla.
Legittimo impedimento, il governo e la maggioranza lo voleva?
Questa,
sì.
Italia...
Erano materie su cui il governo ha legiferato, risposta sì. E allora, nonostante io sia favorevole al nucleare e favorevole alla produzione dell'acqua pubblica, faccio questa analisi. Molto semplice, il governo ha perso e allora, cari amici della Zanzara, via a casa.
Ma perché?
Via!
Perché
via!
Cosa c'entra? Qual è
casa.
Il legame? Qual è il legame tra le due cose?
Non lo so,
nessun legame, no?
Quattro materie.
Ma
su
che
cui
c'entra? Ma si può perdere una partita?
È una
si può perdere una battaglia.
Ma l'energia è un
la
asset.
La guerra è un'altra cosa.
È un asset strategico, come dicono. È un aspetto fondamentale.
Ruggero da Torino, buonasera, caro Ruggero.
Maurizio Ruggero.
Un ascoltatore,
buonasera,
no, non è Maurizio. Dica.
Mi chiedevo se lei non ritiene di presentare le dimissioni immediate e irrevocabili.
Le dimissioni.
Come si dice in questi casi nelle mani del direttore Fabio Tamburini.
E perché? Perché?
E per conoscenza anche al suo editore Emma Marcegaglia.
E per quale motivo?
Per le due terribili sberle che lei ha preso. E perché
ma perché terribili sberle? Io ho detto semplicemente che non sarei andato a votare, pur non è che ho fatto propaganda per non andare a votare.
Anch'io aggiungo che mi chiedo se lei non tema di doversi iscrivere tra gli amici dell'ex criminale comune e terrorista Cesare Battisti.
Vabbè, adesso questo mi sembra un po' troppo, adesso francamente.
Per questo chiedo le sue dimissioni per la sua responsabilità politico-giornalistica.
Su che cosa,
ma
mi
è
scusi?
È serio lei oppure...
È serio oppure ha bevuto?
No, sono lucidissimo.
Questo è
lei che insiste in questa impronta clownesca della sua trasmissione.
Ma me lasci perdere se l'impronta clownesca?
E insieme a quel clown del suo presidente del consiglio.
Sì, ma veramente è anche il suo.
Della scarsa credibilità che noi godiamo all'estero.
E anche il suo presidente del consiglio, caro Luigi.
E conseguentemente... Per questo mi chiedo se lei non debba riflettere.
Sì, ma rifletterò su questo suo suggerimento. Rifletterò nottetempo.
Il terrorista e chi protegge Cesare Battisti.
Sì.
Non ci possa essere, oltre al clown, come lo definiscono
sì.
i cablo di WikiLeaks
sì.
di Berlusconi,
sì.
anche questa impronta clownesca della sua trasmissione.
Ah, addirittura.
Che fa perdere credibilità.
Addirittura. All'estero monitorano quotidianamente la Zanzara. Speriamo, ma non credo.
Sa perfettamente che la decisione di non estradare l'ex criminale.
Ma che c'entra adesso? Lei mette insieme i referendum,
sì,
Battisti.
Li mette insieme perché lei ha preso due sberle e sta per salire sul carro del vincitore.
Ma quale carro del vincitore? Ma di che sta parlando? Ma lei, scusi...
No, io sono preoccupato.
Perché sei preoccupato?
Sono preoccupato per le condizioni di salute del radioascoltatore. Perché mette insieme delle cose... Come si chiama lei? Ruggero, da dove?
Da Torino. Dottor Parenzo.
No, chiedo scusa, perché ho visto che ha messo insieme diversi argomenti, diciamo,
sì,
no?
Sì, per ragioni evidenti.
Evidenti.
Ah, evidentissima, infatti.
No, infatti c'era una coerenza, è vero?
Perché, ribadisco,
Sì.
Il signor
Cruciani, Giuseppe Cruciani si chiama, sì.
Parenzo, nonché il dottor Cruciani,
sì,
che non sono andati a votare,
no,
abbiano il coraggio di dire che sono stati presi a sberle.
Ma che vuol dire? Ma Ruggero, voglio dire, quando uno non è andato a votare, non è che mi sento.
Io ho lavorato,
dire,
amico. Scusi, se ho lavorato. Chiedo scusa se ho lavorato.
Subito, perché di fronte all'ascoltatore che l'accusava di essere un vigliacco,
sì,
e naturalmente io dico che non è vigliaccheria, ma slealtà sì,
sì,
slealtà sì, lei ha insistito su una tesi totalmente infondata e propagandistica di cui lei si è fatto portavoce.
Ma quale portavoce? Io ho semplicemente detto che non si rende da votare, che è legittimo, e che è legittimo non andare a votare, punto.
Alla tesi propagandistica secondo cui,
sì,
nel referendum esisterebbero tre opzioni.
Vabbè, Ruggero, abbia pazienza, solo lei non l'ha capito che esistono tre opzioni.
No,
solo lei
l'ha capito. È lei che non l'ha capito.
Vabbè,
e mi dispiace per la sua asineria sesquipedale.
Benissimo, sono un asino. Benissimo.
Asino sesquipedale.
Benissimo, benissimo, perché? Ruggero. Benissimo. L'asino secondo me è lei, perché è evidente che esistono tre opzioni.
Il diritto di voto è dovere civico.
Benissimo.
E il fatto che possa raggiungere o non raggiungere il referendum non significa, non lo leggerà da nessuna parte della Costituzione, che siano previste tre opzioni.
No,
sì,
no, non esistono, infatti. Infatti, in realtà,
ma
nei,
certo,
fatti esistono.
Esistono, perché ci mancherebbe altro,
e allora,
che non fossimo liberi,
ma
di non andare,
allora,
a votare.
Esiste,
anche alle elezioni,
ma
politiche,
esiste, Ruggero, ma Ruggerino.
Però lei si è fatto portavoce di una.
Ma quale portavoce? Ma
cosa?
Di cosa? Ma lei sta vaneggiando, abbiamo la borsa. Lei vaneggia, lei vaneggia, lei vaneggia. Lei vaneggia, borsa, lei vaneggia.
Tutti al mare, tutti al mare, a mostrare.
Bene, siamo di nuovo qui, la Zanzara, Ruggero da Torino, c'è ancora lei?
Buonasera, sono ancora qui.
È ancora qui, eh. Parenzo?
Sì.
Qual è il tuo commento a questi referendum?
Cari amici, dopo che 26 milioni e mezzo di italiani hanno votato 4 sì contro materie su cui il governo aveva legiferato, c'è soltanto una cosa da dire, anzi due parole da dire: a casa! Che non posso urlare, sono in metropolitana.
E vabbè, vai, fallo il tuo show di stasera, il tuo ridicolo show di stasera.
A casa! Non posso, sono in metropolitana qui.
Diego Volpe Pasini, rispondi a Parenzo un attimo.
Quella papera sguaiata di Parenzo si vergogna in metropolitana, eh?
Si vergogna in metropolitana.
Delle cazzate che dice.
Vai la Zanzara, papera
sguaiata.
Aspetta un attimo, Volpe, aspetta. Chi c'è, Parenzo?
Sì.
Chi hai là accanto, scusa?
No, un signore che ha preso la metropolitana come tanti milioni di italiani che non hanno le auto blu come i nostri politici.
Ma quali politici? Ma la smetta.
Anche Volpe Pasini, storico collaboratore di Vittorio Sgarbi, all'auto blu, secondo te?
Certo.
No, non lo so, non credo.
Ma chi c'è accanto? Un ascoltatore della Zanzara?
C'è un ascoltatore della Zanzara, ti do la passo.
Sì.
No, sono un conduttore di un'altra radio, chiaro. Buon lavoro.
Chi è, caro amico?
Ti saluta Radio Meneghina.
Benissimo.
Complimenti.
Grazie. Hai votato al referendum?
E che domande fai? Non so.
E che ne so?
Italiano sarai, se no.
E come che? Io non ho votato, che sono mezzo italiano, scusami.
Bene, allora senza offesa per nessuno io ho votato.
Benissimo, grazie.
Prego, buon lavoro.
Allora, Volpe, dinne quattro a Parenzo questa sera,
no,
impazzito.
Ma Parenzo, a parte che veramente è una papera sbagliata, non si può ascoltare un babbeo che urla in quella maniera, delle cose senza senso, perché che lui abbia un livore personale nei confronti di Berlusconi e del governo di centrodestra va benissimo, l'ha sempre dimostrato, ma che non capisca che questi referendum sono stati votati da almeno 5 milioni di elettori di centrodestra e che hanno fatto una scelta referendaria che non c'entra niente con la politica.
Hanno detto
però
no alle politiche di questo governo,
la fatta Bersani, babbeo,
no.
L'ha fatta Bersani la legge sull'acqua, babbeo, l'ha fatta Bersani,
amico,
Bersani,
avete il coraggio di metterci la faccia, avete
Bersani l'ha fatta la legge, babbeo. E il nucleare, dire no al nucleare, pensare, vuol dire non dire a questo no, questo nucleare che è giusto, ma al futuro. Abbiamo inventato noi il plasma in Italia.
Ma scusami, Giovanotto,
la ricerca italiana ha inventato il plasma.
Io sono sia a favore del nucleare sia dell'acqua.
Porca miseria, non capisco.
Quindi scusi, Giovanotto
Pasini. Sì, papera.
Scusi,
Giovanotto.
Io sono a favore. Oh, cazzo.
Che è successo?
no, si stava per chiudere la porta, stavo per chiudermi in mezzo.
Allora?
Ottimo, la posizione giusta.
Allora?
No, dico che io sono a favore sia dell'acqua, io avrei votato tra no e un sì. Il sì è il legittimo impedimento, il tra no acqua e nucleare. Dopodiché, siccome il governo sono materie su cui il governo ci ha messo la faccia,
a casa! Ma quale a casa! Ma l'unica faccia che ci ha messo la tua, che devi metterti nello stagno.
Comunque, nell'ultimo libro di Bersani, c'è una cosa chiarissima a favore di quello che lui chiama il nuovo nucleare e anche qualche riga sulla privatizzazione della gestione dei servizi idrici. Diciamo la verità,
È evidente.
Parenzo, io non sento niente però da quel telefonino maledetto che hai in metropolitana, è Giuseppe dalla provincia di Chieti, buonasera, 800 24 00 24, cerca di migliorare il collegamento.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Dunque, io sento il suo aiutante Sciacquino questa sera.
No, però basta con gli insulti, che significa aiutante Sciacquino?
Beh, è assistente Sciacquino, più di così non...
Vabbè, allora, sente, Parenzo che dice?
Molto euforico, no?
Ma no, ma è euforico, era caricato su questa cosa del governo a casa, secondo lui è un segnale politico perché sono quattro provvedimenti del governo.
Sono quattro materie su cui il governo ha legiferato.
Come fa a fare il giornalista con lei? Cioè questo qua è da circo Orfei e potrebbe fare il pappagallo in qualche circo della signora Orfei. Perché lui si crede un grande giornalista, lui è un poveraccio che prima o poi lo cacceranno pure da Radio 24.
Vabbè Giuseppe, questa è una follia che lei...
No, la critica è politica, Parenzo, non sulla sua professione, che è anche un bravo giornalista quando vuole, è che quando fa così è posseduto, capisci? È indemoniato. È posseduto quando si parla di Berlusconi, Parenzo cazzo.
Non ci vede più,
no,
non ci vede più.
Capisce più niente.
No, permettimi. Facciamo un ragionamento politico.
Sì.
Sono le materie su cui hanno votato 26 milioni di italiani. 26 milioni, non 20.000, 20.000. Sono materie politiche su cui il governo e la maggioranza ci hanno messo la faccia e il voto? Risposta.
Ho capito, ma non esiste nessun paese. Non esiste nessun paese al mondo in cui un governo si dimette dopo un referendum su alcune materie. Non esiste uno.
Peraltro, se tu analizzi gli argomenti senza perderci tempo, sul nucleare c'è Fukushima che ha condizionato l'opinione di tutti, guarda, i pareri prima di Fukushima erano completamente differenti,
sì,
ed è naturale,
certo,
che ci sia la paura. L'acqua è un provvedimento sbagliato, privatizzazione, perché io sono d'accordo che non bisogna fare profitto sugli acquedotti, ma bisogna investire sulle tubature e sul evitare gli sprechi, e questo gli italiani chiedono a qualunque governo, perché l'aveva fatta Bersani la legge e questo governo non
comunque
l'ha
cambiata. Comunque, se volete, cari italiani, se volete la gestione pubblica per sempre di tutti i servizi idrici, tutti i servizi locali, beccatevela pure con tutti gli sprechi, con tutte le ruberie, con tutte le cose, beccatevi questo,
Giuseppe, che dopo ti dicono che la politica non deve governare queste aziende. Ma se la politica non deve governare queste aziende, vanno privatizzate, come avete ragionato sulla RAI l'altro ieri.
Sì,
ma come si fa a dire non vogliamo i politici nelle aziende e però non le vogliamo privatizzate? E chi li mette gli amministratori? Per caso? Cioè vengono estratti a sorte? Vengono nominati da chi in quel momento ha il potere di nomina.
Ruggero è ancora... Sì, ho capito benissimo. Ruggero è ancora con noi?
Io sono ancora in linea, mi dica lei se devo mettere giù.
No, dica pure, concluda.
Ma io veramente adesso penso di poter parlare con più calma e di là dalla tecnica di comunicazione per attirare la sua attenzione. In realtà avrei voluto intervenire già la settimana scorsa.
Sì, però Ruggero, mi dica, cosa da dire velocemente?
Per la vicenda di Cesare Battisti.
Ancora con Battisti, che c'è da dire?
Lei, se non è interessato, io
rinuncio. No, dica pure. Battisti oggi ha fatto delle dichiarazioni assurde in vari giornali, brasiliani.
Un giornale dell'estrema sinistra brasiliana. E poi, amico, no, voglio dire, deve convenire che se il nostro Presidente del Consiglio riceve in Italia Lula e gli presenta i calciatori del Milan, ma come vuole che poi Lula non se ne infischi di noi?
No, ma può anche presentargli i giocatori del Milan. Il mio dubbio è che Berlusconi sin dall'inizio fosse disinteressato a questa vicenda. Non so,
ma lui
sarebbe cambiato qualcosa se si fosse interessato fino in fondo? Non lo so.
Fondamentalmente, mi permetta, disinteressato
a gran parte di quello che riguarda gli italiani, che prende, che appassiona gli italiani.
La storia era già scritta quando, nel lontano ormai 2009,
fu fatto l'appello.
No, ma a parte l'appello, dopo, quando fu dato l'asilo politico dall'ex ministro della giustizia brasiliano, lì la questione si è chiusa, dopodiché tutto quello che è successo dopo è solo politica brasiliana e tentativi italiani di arrivare all'estradizione attraverso il diritto. Ruggero, devo togliere la parola. Andrea da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io volevo fare un intervento invece un po' in controordine con quelli che si sono sentiti negli ultimi 3-4 interventi. È semplicissimo. Secondo me Berlusconi in questo momento non ha un insieme di consiglieri che lo stanno gli stanno dando i giusti consigli. In che senso? In entrambe le opportunità con cui poteva confermare la fiducia del proprio elettorato, c'è stato in un primo caso un distacco da quello che era la realtà, che cioè la politica locale, eccetera eccetera, che questo ha portato il vantaggio sicuramente al centro-sinistra. Nel secondo caso una mancanza di rispetto nei confronti del proprio elettorato, in quanto andavano assolutamente ribaditi i motivi del no, o meglio, ribaditi quello che il governo aveva promosso, quindi la politica del nucleare energetica, legittimo impedimento, tutte argomentazioni.
Secondo lei doveva fare dunque una battaglia
aperta sui
temi, ma col referendum non è più possibile farla, perché è evidente che il referendum ormai, per come si è sviluppato negli ultimi anni, è solo una lotta al quorum o no quorum, per cui forse bisognava fare una battaglia aperta su questi temi, ma dopo Fukushima era sul nucleare era piuttosto complicato, e anche per la demagogia sulla questione dell'acqua, e fare apertamente una battaglia per non andare a votare. In realtà Berlusconi ha detto una sola frase: io non vado a votare, non è che abbia fatto campagna per non andare a votare.
Leggo le parole di Berlusconi: anche a quanti ritengono che il referendum non sia lo strumento più idoneo per affrontare questioni complesse, appare chiaro che la volontà degli italiani è netta su tutti i temi della Costituzione.
Sì, queste sono le dichiarazioni di oggi, sì.
Però, quindi questo cosa vuol dire?
Vabbè, prende atto che questo è il risultato e dunque che bisogna adeguarsi, ma queste sono dichiarazioni di pragmatica, sono dichiarazioni scontate di oggi. Grazie all'ascoltatore. Parenzo, ci sei ancora?
Ma certo, facciamo
eccoci
un ragionamento.
Qui. Un attimo solo. Stefania Craxi, buonasera.
Buonasera a lei.
Come sta?
Bene, ma la Zanzara era un giornalino di rottura quando ero piccola io.
Lo so, la Zanzara era un giornalino del Parini, ma lei è andata al Parini, signora Craxi?
No, ma io ero anche più piccola, però avevo il fratello di uno dei ragazzi che la facevano, che era in classe con me, ma ero l'elementare allora.
Sì, chissà se pungeva più la Zanzara all'epoca o questa qua. Beh, chissà. Senta, signora Craxi, ma Berlusconi ha sbagliato a fare quella dichiarazione? È un po' anche una sua sconfitta questa del referendum, oppure no?
Ma guardi, io penso che dire che è stata un'altra sberla al governo è sbagliato. Il governo si è preso una sberla quando abbiamo perso Milano e Napoli. Dopodiché io credo che l'elettorato abbia un modo per dire che così le cose non vanno. In questo caso il modo scelto è stato quello di seguire la facile demagogia del referendum, ma la situazione è sempre quella. Le cose non vanno, vanno. La distanza ormai tra questi partiti della Seconda Repubblica e il territorio è abissale.
Dunque anche tra il PDL e il territorio, cioè gli elettori e gli italiani.
Guardi, hanno distrutto i partiti che una volta selezionavano la classe dirigente, ma non ne hanno formato degli altri, soprattutto non si sono chiesti come formare una classe dirigente che non può essere scelta col favore del potente di turno, io per prima che me lo dica lei.
No, infatti io lo stavo per dire, anche lei è stata eletta negli ultimi anni con questa...
No, sono stata nominata.
Nominata? Dunque, mea culpa e mea grandissima culpa.
Assolutamente sì.
Dunque, fosse per lei, si cambierebbe la legge domani e si reintrodurrebbero le preferenze. Bisogna reintrodurre le preferenze?
Beh, intanto segnalo sommessamente che è il modo più libero e democratico di fare le primarie. Detto questo...
Cioè, primarie anche nel PDL, primarie anche per... Ma subito, come dice Ferrara, oppure
scusi,
quando...
No, penso totalmente un'altra cosa, che non si deve fare l'errore del 91. Pensare che il sistema politico si cambi cambiando una legge elettorale. Io credo un'altra cosa: prima si decide qual è il sistema politico istituzionale adatto a questo paese e poi si possono cambiare le
Ma
leggi.
Così si va per le calende greche, cioè almeno al massimo qui si riesce a fare la legge elettorale, signora Craxi.
Perché? Se un mondo il sistema politico si assumesse una responsabilità, eleggesse una grande assemblea costituente che ci riconsegnasse nel 2013 delle regole nuove di funzionamento del sistema democratico, poi si può cambiare la legge
elettorale. Ho letto la sua proposta, però
non
mi sembra...
Non succederà mai, lo so.
Lo so, è molto difficile in questa situazione.
Ma uno non può rinunciare a dire quello che pensa.
No, per carità, assolutamente. Senta, però una cosa, parliamo del PDL. Sì. Ci vorrebbe da subito una decisione che riguarda le primarie e soprattutto Berlusconi dovrebbe da subito dire che si mette da parte per il 2013. C'è anche questo nella svolta che ci dovrebbe essere, secondo lei, o no?
Ma io
lei l'ha detto poco tempo fa, bisogna che faccia un piccolo passo indietro.
Io faccio fatica a vedere un partito personale che sopravvive al suo leader, sinceramente.
Cioè dopo Berlusconi il PDL non esisterà più?
Ma io credo che dopo Berlusconi probabilmente si riorganizzerà il sistema politico.
Dunque il PDL, diciamo, scomparirà come entità politica, comunque non sarà più lo stesso, diciamo la verità.
Penso così, sì.
Senta, e dunque però nell'immediato Berlusconi dovrebbe fare qualcosa che metta in gioco subito la questione della leadership, oppure non c'entra niente?
Ma io penso che Berlusconi... Io penso che siamo, come dire, a un ennesimo tornante della storia della nostra Repubblica. Avverto lo stesso clima del 92-94, gli stessi segni di sfaldamento. Quello che mi auguro è di non vedere la ferocia con cui si è accanito in quel momento l'Italia.
Cioè ferocia nei confronti, per esempio, dal punto di vista giudiziario, nei confronti di Berlusconi?
Sì, ad esempio. E vorrei appunto non rivedere un elettorato che si rifugia nell'ancora l'antipolitica e un mondo politico che non è all'altezza della situazione, non si assume la responsabilità di dare avvio a una vera seconda repubblica e si rifugia appunto nel cambiare le leggi elettorali oppure di dire dobbiamo riascoltare la gente con 2G. Io credo che la politica e anche Berlusconi si debbano assumere responsabilità e al contempo chiedere responsabilità.
Allora abbiamo 30 secondi e poi torniamo, però vorrei da lei una risposta molto chiara per quello che può succedere nell'immediato. Cioè in un'intervista di qualche settimana fa alla rivista lei aveva detto Berlusconi, anche insomma, per diversi motivi, fai un passo indietro, a maggior ragione dopo le elezioni amministrative e dopo il referendum. Berlusconi deve fare un passo indietro oppure no? 30 secondi, torniamo subito.
Tutti al mare.
Eccoci qui. Allora Parenzo, vogliamo far dire una cosa, perché non è che non sia stata chiara fino adesso. Secondo lei ci vuole un cambiamento del sistema politico attraverso una costituente, cose molto complicate.
Sì, ma io voglio sapere di più.
No, complicate nel senso, sono cose complicate nel senso, non sono prevedibili, cioè non c'è il clima politico per fare una cosa di questo tipo. Così sembra, però sognare, come dire, non è mai, non è proibito. E Berlusconi, nell'immediato, si deve dimettere oppure no?
No, io non dico che nell'immediato si debba dimettere, però bisogna constatare che un ciclo è finito. Quello che ho detto qualche tempo fa in un'intervista è che lui deve porsi il problema di uscire di scena in modo dignitoso, perché è giusto per la sua storia e comunque per il ruolo che ha ricoperto in questo paese.
E come può uscire di scena in modo dignitoso?
Per esempio,
gli dia un consiglio.
No, gli dia un consiglio. Il governo faccia le riforme economiche che sono indispensabili al rilancio della crescita economica, ma tutto questo non può essere disgiunto da un grande progetto di riscrittura delle regole.
E questo d'accordo, ma lui personalmente deve dire io non mi ricandiderò nel 2013? Beh, o secondo lei è già scontato?
No, lui lanci questa proposta, apra questa proposta anche all'opposizione, si dia vita a un'assemblea costituente. Lei mi dice cosa vuole che facesse? Questo?
No, certo.
Cosa succederà?
Certo.
Non lo so.
No, questo è chiaro, però secondo lei è quasi impossibile che si ricandidi nel 2013 Berlusconi? C'è un'ipotesi?
Certamente ci sono anche, come dire, dei limiti d'età, no?
Lei dice,
Beh,
lui pensa che vuole vivere fino a 120 anni.
Per carità, glielo auguro, ma io penso che un ciclo politico comunque, insomma, ha un inizio e ha una fine, quindi io non credo nell'ipotesi che nel 2013 Berlusconi si possa ricandidare, mettiamola così.
Senta, la nomina di Alfano, qualcuno ha detto che è una pecetta, una cosa che poi in realtà non ha nessuna importanza, sono solo cose che gli elettori, per esempio, in particolare quelli del centrodestra, non capiscono.
Senta, anch'io penso che bisognerebbe fare altro, bisognerebbe ragionare sulla selezione della classe dirigente a partire dai deputati. Quindi,
si nomina un segretario in questo modo?
No, ci l'interroga, ribadisco su come ripristinare una selezione della classe dirigente che consenta anche l'ingresso a tanti figli di nessuno di allearsi e diventare i padri di qualcuno, che consenta la mobilità sociale.
Perché oggi come si seleziona?
Beh, col favore del potente di turno.
Per esempio la signora Minetti, tanto per fare un nome così, lei è una cosa che...
Sì, ma anch'io.
Anche lei.
Anch'io.
Stefania Craxi come Nicole Minetti, adesso non esageriamo.
No, insomma. Come Nicole Minetti no. Però insomma sono stata nominata, non ho fatto come dire quello che una volta erano i percorsi che si facevano nei partiti partendo dalle periferie, quindi io sono stata nominata non perché sono la signora Minetti, quindi non sono avvenente, ma perché sono la figlia di Craxi, quindi comunque non è certamente un modo di selezionare la classe dirigente.
Dunque se non si cambia questa legge, lei ci sta dicendo che non si ricandida, anche se qualcuno la volesse ricandidare, lei non si ricandida?
Può darsi che non mi faccia ricandidare da nessun altro.
Beh, come può darsi? Lei dice così, ha parlato in maniera così forte sulla legge elettorale, sui nominati.
Ho capito, però ci sono, c'è anche, come dire, può darsi che uno mi candidi da sola, no? Ci sono anche degli altri
beh,
scenari.
Certo.
Ah.
Allora, abbiamo la pubblicità, poi torniamo, altre due domande. Parenzo, ci sei ancora?
Sì, io voglio chiedere una cosa poi all'onorevole Craxi.
Cioè, tu vuoi chiedere, è la stessa situazione del 91 di Grazia?
No, assolutamente, parte che non è la stessa situazione, sarebbe una domanda stupida, mi fai più stupido di quello che...
No, io non ti faccio stupido, per carità, no, assolutamente.
Voglio chiedere se secondo lei il presidente Berlusconi è conscio di questo suo logoramento della leadership.
Domanda molto intelligente, devo dire la verità, non è male questa domanda, cioè Berlusconi è consapevole oppure vive in un mondo tutto suo? La rendo un po' più proletaria questa domanda, un attimo solo, pubblicità.
Bunga.
Eccoci qui, caro Parenzo, adesso ripeterai la tua domanda, onorevole Craxi, perché ho messo questa piccola canzoncina a rientro? Perché oggi in realtà Berlusconi, c'erano i risultati del referendum che ormai erano abbastanza chiari, eccetera eccetera, insieme al premier Netanyahu a un certo punto si è voltato indietro, c'era un affresco, non mi ricordo dov'era, la conferenza stampa con Netanyahu, forse a Palazzo Chigi o forse a Villa Panfili, non so dove, e ha detto ai giornalisti una cosa, questa qui.
Chiudo con un'informazione culturale. Il presidente Netanyahu mi ha chiesto di chi fosse il quadro in originale alle nostre spalle. Gli do l'informazione, il quadro è di Andrea Appiani e rappresenta il Parnaso, ovvero il Bunga Bunga del 1811. Quello là sono io e questo si chiama Mariano Apicella. Grazie a tutti e ricordatevi di non prendere mai sul serio chi si prende troppo sul serio. L'autoironia è sempre fondamentale.
Lo senti sulla pelle, lo senti.
Villa Madama, il Parnaso di Andrea Appiani. Chiunque di voi può consultarlo su internet, può vederlo su internet. Ci sono una serie di signorine intorno a un tizio che suona con l'arpa, che sarebbe l'Apicella del 1811, e poi un uomo al centro, diciamo, dell'attenzione in una sorta appunto di harem o similtale. Riprendendo, signora Craxi, sia la domanda di Parenzo sia una sua espressione in quell'intervista al settimanale A, che poi sarebbe Anna naturalmente, è ridicolo Berlusconi quando se ne esce in questo modo? È inappropriato? Non
no,
dovrei...
più che altro non fa ridere. Adesso io ho messo l'autan, ma vedo che con lei non è sufficiente, però non fa ridere. L'ho detto e lo ribadisco, io credo che questa storia debba finire, io credo che insomma la classe dirigente politica ha il dovere dell'esempio e quindi questo se lo devono ricordare tutti, maggioranza, opposizione, Presidente del Consiglio compreso.
Cioè parlare, evocare la parola Bunga Bunga in una conferenza stampa
non
insieme a Netanyahu? Oltre
io
che non...
trovo che non fa ridere quello che è emerso in questi mesi sui giornali, certamente in una campagna mediatica o di attacco vergognosa, però è mille miglia lontano dal sentire degli italiani e credo che questo sia stata anche una delle ragioni del voto negativo che abbiamo avuto alle elezioni amministrative.
E anche al referendum?
Sicuramente.
Dunque la vita privata di Berlusconi e quello che è uscito fuori, lasciamo perdere la vicenda giudiziale su cui io
no,
la penso come lei.
Io penso che, ripeto, bisogna distinguere i due piani, sì. Da un lato continua a esserci un'aggressione giudiziaria di processi farsa accompagnati a una campagna mediatica di grandi proporzioni, ma questo non giustifica il fatto che appunto la classe dirigente politica ha il dovere dell'esempio e quello che abbiamo visto non è stato un bello spettacolo.
Senta, giudizi di questo tipo, molto duri, io l'ho anche scritto su Panorama, non dovrebbero indurre una persona che ha responsabilità di governo come lei a mollare? Oppure lei li consiglia semplicemente, lei li considera di una persona amica?
Penso di voler bene a Berlusconi, quindi questo non toglie nulla né al giudizio politico che do su di lui, né al fatto che io sulla battaglia contro questa aggressione che lui sta subendo sarò con lui fino in fondo. Però lei non si preoccupi di una cosa, che il giorno che io capirò che non posso più stare nel partito che mi ha eletto nel Parlamento, stia tranquillo che io mi dimetterò.
E qual è l'argine che ancora non è stato, cioè cosa deve succedere?
Per il momento il partito è in piedi, ripeto, fin tanto che quando mi renderò conto che quello non è mio posto, stia tranquillo che lei non mi troverà più nemmeno al governo.
No, ma perché io non è che voglio, non è che la voglio far dimettere.
Perché siccome vedo persone che fanno gruppi, fanno cose eccetera, ma l'idea di dimettersi dal governo non gli passa neanche per anticamera al cervello, le assicuro che per me non sarà così.
Dunque lei sta dicendo che potrebbe lasciare sia il PDL che il governo?
Io ho detto che il giorno che lascerò il PDL lascerò anche il governo.
E questo giorno è vicino o lontano?
Ma quante ne vuol sapere?
Molte. Ci sta pensando seriamente?
No, io non le ho detto nulla del genere. Gli ho detto che quando lo farò in un caso
questo
e nell'altro.
Questo non c'è dubbio, alla palissiana. Quando lo farò, lo farò abbastanza alla palissiana.
Ripeto, quando capisco che non posso più stare in quel partito, le assicuro che lascerò il mio incarico di governo.
Allora, qualcuno segnala, Parenzo, la tua domanda è sempre in piedi. Qualcuno segnala che a pagina 89, giustamente, del libro di Bersani c'è scritto: smantellare il vecchio nucleare e partecipare allo sviluppo del nuovo nucleare pulito avvicinando la quarta generazione. Questo Bersani non tanto tempo fa. E sull'acqua, il pubblico deve avere il comando programmatico dell'intero processo di distribuzione, le infrastrutture essenziali come le dighe, i depuratori, gli acquedotti, eccetera, eccetera. Ma ciò non vuol dire che il pubblico non possa affidare ai privati parti di gestione del ciclo, ovviamente dopo regolare gare, eccetera, eccetera. Auguri, 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 tanti, tantissimi auguri con la gestione pubblica di tutto e con il no definitivo al nucleare. Questa è la mia opinione, che ho espresso più volte, dunque non c'è nessun problema. Davide, qual è la domanda tua? Se Berlusconi si rende conto, diciamo, della
situazione? Sì, si è capito di aver perso quel tocco, quello shining, anche quel
tocco magico sull'elettorato.
La battuta di oggi mi farebbe dire di no.
Non si rende conto.
Vive
in un mondo tutto suo.
Non faccio parte, come dire, del suo giro di consiglieri, quindi non ho un'impressione diretta, un'impressione esterna. L'impressione esterna è che fino adesso questa sensazione non l'ha avuta, dovrebbe averla avuta dopo le elezioni amministrative.
Però anche lì.
E dopo i risultati del referendum, che ripeto, non sono un'altra sbella al governo, ma certo sono il segno forte che ci dice così non va. Gli italiani ci stanno dicendo così non va proprio e bisogna ascoltarli.
Ma sono risollevabili le sorti?
Di che? Cosa può fare adesso Berlusconi? Che può fare? Che può fare Berlusconi?
Può fare? Solo cambiare.
Ma ha detto, secondo lei, bisognerebbe fare questa proposta per la riforma del...
Io continuo a ripetere quello che penso che andrebbe fatto.
Volare alto, lei dice, volare alto.
Volare alto, da un lato, come dire, le riforme economiche col governo e dall'altro però la riscrittura della Costituzione, che non può essere fatta né solo dalla maggioranza, e fino adesso tutti i tentativi di farlo in Parlamento è fallito.
Senta, un'ultima cosa, è contento o non gliene frega niente che non c'è più Santoro alla RAI?
Francamente non lo guardavo, però, però sì, devo dire, non lo guardavo prima, non lo guarderò dopo, quindi non ho...
È indifferente la questione?
È indifferente, sì.
Cioè il fatto che non sia più nel servizio pubblico...
No, meglio, nel senso che perlomeno, come dire, non lo paghiamo pagando il canone, quindi un demagogo fazioso che fa un uso improprio del mezzo televisivo è meglio che sia in una televisione privata.
Buona serata, la ringrazio.
Grazie,
molto
buon
gentile.
Lavoro.
27 800 24 00 24. Abbiamo concluso con quest'ultima stoccata, caro Parenzo. L'ultima stoccatina. Ultima stoccatina della signora Craxi.
A chi? A
Santoro, ma tu non hai ascoltato perché sei in...
No, non ho ascoltato, ho sbagliato per la seconda volta, perché c'è una
adesso c'è una biforcazione, cioè sì, tutti i radioascoltatori devono sapere che se vengono a Milano,
ma non gliene frega niente di capire, no, non gliene frega assolutamente nulla.
È una radio di servizio, io
sì, ma non è che tutti quanti prendono la metropolitana di Milano in questo momento. Per fortuna siamo in onda anche a Canicattì, a Palermo, dove la metropolitana di Milano non è.
Un sacco di amici imprenditori della Confindustria, un sacco che saluto peraltro alcuni amici, sì, in particolare del Veneto, che qua della Confindustria, quando vengono a Milano.
Ma non prendono la metropolitana!
La prendono, se sì, perché tu hai questa immagine degli imprenditori come dei padroni, no?
Ma veramente, veramente no. Però,
non è vero, prendono la metropolitana.
Va, prendono la metropolitana, va bene.
E per la metropolitana, e devono stare attenti.
Devono stare attenti a che cosa?
Che nella biforcazione linea Stago, a Famagosta, c'è il tranello. Perché da una parte si fa Abbiate, Grasso.
Ma è normale,
rossa,
esistono due linee che si biforcano. Due linee che si biforcano, bisogna andare in una direzione piuttosto che in un'altra.
Hai preso quella sbagliata.
Hai preso quella sbagliata, vabbè. E arriverai in ritardo stasera a Lombardia.
Dramma Abbiate Grasso. Dramma Abbiate Grasso.
Pubblicità. Siamo qui alle 20.11, 800 24 0024. Qualcuno scrive, la vedo un po' sottotono, sarà mica per il risultato del referendum? No, guarda, vorrei suggerire a queste persone che per me non sono cose che mi deprimono, eccetera. Fanno parte della vita, ho fatto una scelta, gli italiani ne hanno fatto un'altra, punto. Siamo nella normalità, caro Parenzo, o no?
Cari amici, io devo dire solo questo, che quando 26 milioni di italiani votano 4 sì su 4 quesiti su cui il governo aveva fino all'altro giorno legiferato, beh, cari amici della strada, io dico solo due parole: a casa, a casa, a casa.
Vabbè, mi è impazzito questa sera, una sorta di disco rotto. Carlo da Padova, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Ma che... Questo è inaugurato, è benaugurante all'Italia che si è destata finalmente.
L'Italia si è destata.
La cosa che lei, ma... finalmente stiamo uscendo da degli anni, non siamo ancora usciti, stiamo uscendo da degli anni bui.
Gli anni molto bui, sì, molto bui, bui, molto bui.
Stupidità, sì, ignoranza, arroganza. L'ha fatta da
dunque
parole.
Oggi ha vinto l'Italia migliore, l'Italia gentile, l'Italia che ragiona.
L'Italia, quella che sta in tutte le piazze festeggiando, a cui mando un bel augurio, purtroppo io non posso esserci perché sono appena tornato a casa, ma mi sento virtualmente nelle piazze assieme agli altri.
Benissimo, Carlo.
È una grande soddisfazione.
Beh, è una cosa emozionante,
Certo, quello che volevo dirle è perché ci siamo, l'Italia si è svegliata finalmente.
Perché?
Perché lei pensi a cosa ha detto oggi Berlusconi? Una stronzata, quella con Netanyahu che parlava prima.
Sì.
Oggettivamente una stronzata, però è il nostro rappresentante. Cioè, il nostro rappresentante, il capo del governo che va in giro per il mondo a sparare stronzate.
Sì.
Lei capisce che non va bene. Ci è voluto 10 anni perché gli italiani lo capiscono.
Ma non è che il referendum sia la certificazione. Secondo lei il referendum sono la certificazione che Berlusconi è finito?
Ma Berlusconi è finito.
Cioè, questo è stato un referendum su Berlusconi?
Berlusconi è in piedi perché attorno, come ha spiegato bene sua moglie, ha tutta una serie di approfittatori che ne approfittano in modo indegno, capisce? Ne guadagnano, lo tengono in piedi e lui si regge sui suoi soldi e su questi poveracci che ha attorno. Ma scusi, ma ha visto cosa ha detto Giuliano Ferrara e gli altri servi che si sono ritrovati? Hanno detto: bisogna che Berlusconi ritorni, e loro si sono definiti così.
Era ironico,
no, era un atto dove sta, ogni tanto c'è anche l'onestà anche quelle persone.
Allora
la sua frase bella era: bisogna che Berlusconi ritorni ad essere quello del 94, quello che faceva le cose. Ma cos'è che ha fatto Berlusconi? Il ponte su Stretto? Ha ridotto le tasse? Ha riformato la giustizia? Cos'è che ha fatto?
Carlo, lei riduce...
Ha fatto solo promesse. E gli italiani finalmente l'hanno capito. Pensi anche soltanto alla vergogna di un governo, dei partiti di governo, che invitano gli italiani ad andare a votare perché non serve a nulla. Ma allora perché le ha fatte queste leggi? Lei capisce?
No, ma che c'entra?
Che...
È perché c'entra? Erano state la cosa sul referendum era stata modificata. Su, abbia pazienza.
Qual è che è stata modificata? Quella sull'acqua?
Sul referendum, l'acqua è un'altra cosa. L'acqua non era stata cambiata per niente.
Nel referendum ce n'era 4. Allora, forse se era stata cambiata era quella sul nucleare, che era
nucleare e legittimo impedimento. In sostanza, che era una legge a termine che non serviva a nulla. Il referendum sul legittimo impedimento, come è chiaro.
Gli italiani si sono espressi, hanno detto non è giusto e legittimo.
Ma va benissimo,
siamo, non lo vogliamo,
ma va
basta.
Benissimo, Carlo, qual è il punto? Non ho capito. Qual è il punto?
Se non si andava a votare, sì, tra 2 mesi ce n'era un altro di legittimo.
Ma guarda che lo possono fare lo stesso, lo possono fare lo stesso.
Sì, lo possono
i
fare.
I referendum in Italia sono ribaltabili, ribaltabili. Grazie, Renato da Roma. Sì, ho capito, Carlo, ho capito benissimo. Renato da Roma, buonasera.
Dottor Cruciani, salve.
Dica.
Le volevo fare le mie più vive condoglianze per la giornata di stasera.
Ma non c'è bisogno, caro Renato.
Mi dispiace moltissimo per lei, penso che sia veramente affranto.
Ma non sono affranto per niente, perché io non la prendo come una questione di vita o di morte o come una questione di tifoseria, capito Renato? È molto diverso. Senta, il mio approccio, non ha capito? Lei non ha capito, ma è uguale, le fa comodo capire
bene,
il contrario, va
benissimo. No, volevo ricordare anche a Parenzo che pone l'accento sul fatto che svariate leggi del governo sono state bocciate, che qui non si parla dell'aspetto fondamentale, che 26 milioni di italiani,
sì,
o il 95% di 26 milioni di italiani, hanno detto a Berlusconi che deve andare davanti ai magistrati, davanti ai magistrati a farsi giudicare come tutti gli altri cittadini.
Benissimo, ha fatto il suo
comizio. Questa è la sconfitta politica di Berlusconi.
Sì, tanto
è una sconfitta delle sue leggi sui processi,
sì,
sulle cause, sulle fughe dai processi.
Va bene,
questa
Renato
è la sconfitta. Di
benissimo, ha detto quello che doveva dire?
Sì, tutto
bene,
a posto.
Grazie, tutto grazie, a posto, tutto regolare. Traffico. Eccoci qui, 20:18, 800 24 00 24. Dove andiamo? Glauco da Roma, buonasera.
Buonasera, sono da Milano, non da Roma.
Va bene, uguale, no? Dica.
Buonasera, ma come mai in Italia si fanno le elezioni e Berlusconi le perde le amministrative, perde il referendum?
Beh,
ma
c'era,
un paese
c'era
che era dominato da Berlusconi, i poteri forti, la mafia, il voto di scambio, le televisioni, i giornali, tutto il pubblico di destra besuito che seguiva. Sì, insomma, è incredibile. Cioè, invece
Parenzo, bravo sta ascoltatore,
È incredibile, bravo, cioè, si può andare a votare, adesso va bene, adesso le elezioni sono giuste, non ci sono voti di scambio, non c'è mafia, non c'è camorra, De Magistris vince a Napoli, chissà con l'aiuto magari di qualcuno, no, tutto di maniera molto democratica, ma io sono contento comunque, almeno che non si dica più, per favore, che ci sono i poteri forti, che magari ci sono, ma non è sicuramente, oppure uno soltanto dei poteri forti, il signor Silvio Berlusconi. Detto questo, spero che Silvio Berlusconi, dopo aver preso le schiaffe che più di un ascoltatore gli ha detto, si dimetta, benissimo, faccia governare questa sinistra. Purtroppo questo è un paese immutabile, forte dei suoi privilegi, dei suoi corporativismi, è impossibile cambiare questo paese, è impossibile, è il paese del compromesso. Io so che lei la pensa come me e sono contento
La penso come lei, qualsiasi riforma si fa nel campo, magari giusto o sbagliate che siano, nel campo in questo caso dei servizi pubblici locali, nel campo dell'energia, qualsiasi riforma che si fa, c'è comunque un comitato promotore che porta avanti un referendum, opposizioni, ricorsi, TAR, eccetera eccetera. Parenzo, dove sei? Sei arrivato o no?
È vero. Sono quasi a Lombardia Channel, ovvio, le forze del bene sono venute a prendermi, le forze del bene, l'ottimo Fontana.
Che è successo? Che è successo oggi con questi referendum, caro Parenzo? Ripetimelo un po' che non l'ho capito.
Cari amici della Zanzara, è successa una cosa molto semplice, perché quando 26 milioni di italiani vanno alle urne e votano 4 sì su 4 quesiti su cui il governo fino all'altro giorno aveva legiferato, beh allora, cari amici, ci sono solo due parole per descrivere quello che è successo a casa, solo la Zanzara, solo la Zanzara.
È impazzito definitivamente. Riccardo dalla provincia di Barletta, buonasera. Riccardo, dica.
Buonasera, e intanto volevo sapere un po' a Parenzo cosa gli è successo, lo vedo tutto eccitato, niente. Per
sente l'odore della preda, sente l'odore della preda, il sangue di Berlusconi, che per ora non avrà, secondo me, sente il sangue, l'odore della preda, viva, la carne viva, ma non l'avrà ancora, non l'avrà.
Sinceramente ero un po' scettico sui referendum, visto che l'ultimo referendum sul finanziamento pubblico dei partiti, ho votato per l'abolizione dei finanziamenti e poi comunque i finanziamenti li hanno comunque. Già l'accusa era un po' scettico.
Allora?
Poi volevo sapere, non lo so, perché si dovrebbe dimettere il governo? Io sono di centrodestra, molti miei amici di centrodestra siamo andati a votare comunque, se era un voto contro il governo.
Lo diceva prima Volpe Pasini, ci sono almeno 5 milioni di, secondo i suoi calcoli, 5 milioni di italiani che votano centrodestra che in realtà hanno...
Io sono andato a votare comunque, e così almeno come l'acquedotto pugliese si può dare, come l'acquedotto pugliese, che dà più da mangiare che da bere, così tramite i partiti si possono avere occupazione nell'acquedotto, possono stare molti impiegati senza far niente, il deficit arrivano alle stelle, ho votato anch'io sì. Così rimangono tutte le cose come stanno, perché giustamente se va al privato inizia a licenziare chi sta senza far niente, allora lasciamo tutto come sta, non facciamo né riforme né niente, andiamo avanti così, il nucleare continuiamo a prendere energia dalla Francia, così la paghiamo il 40% in più.
Va bene, grazie. Arrivano ascoltatori anche che fanno parte di quella minoranza oggi di italiani, caro Parenzo, di quella minoranza di italiani.
La questione, amico mio, è prettamente politica, perché il governo ha fatto delle leggi, in particolare quattro leggi.
Sì.
Su queste quattro leggi c'è stato un referendum. Questo referendum ha visto al voto, amici della Zanzara, 26 milioni di italiani, che non sono solo gli amici degli amici che vanno nelle manifestazioni della CGIL, CGIL, UIL, cari amici della Zanzara.
No.
Con tutto rispetto per CGIL, CGIL, UIL, ma sono 26 milioni di italiani, caro Cruciani.
E allora?
E quindi la conclusione è una sola.
Cosa?
Caro direttore Cruciani.
E qual è?
A casa.
Perché? Perché? Perché la conclusione è a casa?
Perché il governo non ha avuto neanche la maggioranza, neanche il coraggio di mettere a casa.
Vabbè, ma qui sono tutti pazzi.
E questo era Alberto Ponti, grandissimo Alberto Pontara.
Allora?
Cioè, non hanno neanche avuto il coraggio, io questo politicamente rilevo, c'è uno che avrebbe votato 3 no e 1 sì, cioè sì al legittimo impedimento e 3 no invece sulla questione dell'acqua e del nucleare. Se il governo e la maggioranza non hanno avuto neanche il coraggio di mettere la faccia nel sostenere delle battaglie culturali e soprattutto sul futuro dell'energia in questo paese, spiegando le loro ragioni e dicendoci perché, è tutto finito. Ma è tutto finito, cioè un governo fa delle leggi, poi dice libertà di voto, la cosa più assurda, ma ragioniamo sulle cose. Il PDL ha detto libertà di voto, la Lega ha detto libertà di voto. Ma come libertà di voto? Tu fai 4 leggi e poi dici libertà di voto? Ma chi ragiona?
Ho capito, sono successe delle cose, c'è stata la questione di Fukushima che ha ribaltato tutto, non è così scontato. Sull'acqua certo si doveva fare una battaglia frontale, ma qui non c'è più nessuno, non c'è nessuno in grado di farla questa battaglia frontale sull'acqua. Bisognava fare una... non si è capito, diciamo la verità, non si è capito cosa voleva fare il governo. Non si è capito cosa voleva fare il governo, non si è capito. Perché andiamo a votare o no? Berlusconi ha detto una parolina che forse ha influito, come dice Giuliano Ferrara, forse ha influito, forse no, non lo so, secondo Ferrara sì, secondo me insomma non sono così sicuro, non sarei così sicuro, cioè io non vado a votare. O si faceva una battaglia frontale per non andare a votare difendendo le proprie scelte, che già erano state però in realtà lasciate da parte dopo la questione di Fukushima per quello che riguarda il nucleare, oppure si stava zitti, muti, questo è il punto.
Sono d'accordo con te.
Chi è?
Non importa, sono un'amica di David, sono d'accordo comunque.
Come stai?
Bene, grazie. Sto bene, sono d'accordo, David mi ha mollato il telefonino.
Tiziana Maiolo, buonasera. Come stai Tiziana?
Bene, grazie. Io ovviamente non sono andata a votare per questo imbroglio, ma comunque un imbroglio, no? È chiaro che è un imbroglio.
Un grande imbroglio,
Ma che cosa penso io? Che la sinistra sarebbe ora che andasse a governare. Io vorrei che la sinistra andasse al governo,
sì,
e poi si misurasse con la crisi economica, col problema del nucleare, con le liberalizzazioni, con tutte queste belle cose su cui loro sono sempre stati d'accordo. Perché io sono un politico di una politica di lungo corso e quindi me ne ricordo le cose.
Allora, a pagina 89 del saggio, a pagina 89 dell'ultimo libro di Bersani, nel suo saggio c'è scritto: smantellare il vecchio nucleare e partecipare allo sviluppo del nuovo nucleare pulito, certo, avvicinando la quarta generazione. E sull'acqua, è lo stesso Bersani che poi, esatto, naturalmente dice, esatto, che è andato a votare contro il nucleare. E poi sull'acqua.
Il decreto di Pietro, vogliamo parlare del decreto di Pietro?
Sì, che però in realtà veniva da altri governi precedenti, lui secondo lui era un'applicazione di altre norme, ma insomma, comunque, comunque un sacco di gente a sinistra era favorevole a una gestione, certo, dei privati. Certo. Adesso cosa fanno? Io l'ho detto, auguri, ci becchiamo la gestione pubblica con tutti, esatto, gli sprechi e tutte le cose per i prossimi 100 anni. Beccatevela, io non ci sono stato, ho perso e pazienza, che devo fare?
Esattamente, ma noi due è inutile che ci confrontiamo perché poi la pensiamo allo stesso modo.
Lo so, hai ragione.
Se lei si confronti con Parenzo.
Ma Parenzo pure la pensa così, poi alla fine deve fare il demagogo e dunque dice il governo a casa, che non c'entra niente il governo a casa adesso.
Ma quale a casa? Parenzo a casa.
Parenzo a casa.
E quell'altro che ha detto il divorzio? E Bersani che si è inventato il divorzio?
Vabbè, si è inventato questa cosa stasera, sì. Il divorzio dal paese, sì, il divorzio dal paese.
Tutti radicali adesso, tutti radicali siamo. Ah. Il divorzio, l'aborto, e poi cosa abbiamo ancora? Le coppie di fatto, la laicità dello Stato, tutti così siamo. Loro devono andare al governo. Io voglio che la sinistra vada al
allora governo. Mettiamo Giuliano Ferrara di oggi, intervistato non so da chi, sulla questione dei fricchettoni. Bella questa espressione. Un governo fricchettone interessa al Partito Democratico? Caro Giuliano, mi sa di sì. In realtà è così. A Bersani interessa un governo un po' fricchettone su questi temi. Sentiamo.
Può essere che l'Italia, diciamo, per dirla con un'espressione, si butti, diciamo, con una cultura partecipativa dei comitati di tipo, e che magari si avvendola a esprimere così in termini retorico-poetici con la sua epica e la sua narrazione, come dice lui, però un governo fricchettone è nell'interesse del Partito Democratico.
Il governo fricchettone è nell'interesse del Partito Democratico, ma se ne fregano in realtà, perché l'obiettivo è andare al governo, ma da un certo punto di vista è quello che ha fatto un po', certo, magari al suo interno, in teoria all'inizio c'era una maggiore compattezza, in teoria all'inizio dell'avventura del centrodestra. Però insomma in realtà non è mai stato un obiettivo quello di avere una proposta politica seria, credibile, forte. L'importante è mettere insieme qualcosa per andare al governo e per poi non cambiare nulla. Ho la borsa, cara Tiziana, state in linea tutte e due dopo, insieme agli ascoltatori, se potete, 800 24 00 24, fin quando non iniziate il vostro programma. Eccoci, 20:36, 800 24 00 24. Parenzo?
Sì, sono io, buonasera.
Signor Parenzo, è diventato...
Sì,
cambiato,
è diventato la signora Parenzo.
È diventato la signora Parenzo?
Se vuole il signor Parenzo, glielo chiamo.
Che stava dicendo, signora...
Sì, una cosa, signora Maiolo. Stavo dicendo, non ha avuto la sensazione che oggi si sia candidato a fare il capo della destra?
Ah, lei tutto, dice per questa presa, per questo moderatismo.
Ha fatto prima l'appello a tutti gli elettori ad andare a votare, ha detto e ribadito per giorni e giorni che non era un voto di destra né di sinistra, sì. Oggi tranquillo, lui non chiede le dimissioni di Berlusconi perché lui vuole mangiargli l'elettorato, aspetta che Berlusconi vada a nanna e poi lui pappa.
Avendogli, può darsi, avendo subito il suo letterato un'emorragia verso altri lidi,
esatto.
Grillo eccetera eccetera, può darsi che abbia bisogno di trovare sponda.
Lui si riposiziona sulla destra, dove è anche giusto che sia, io non lo voglio vicino a me, però pazienza.
Può darsi che ci sia.
Mi sposto io, anzi mi sposto del tutto e le passo Parenzo.
Grazie.
Grazie,
messaggi, le brucia la sconfitta del suo capo. Cruciani, era da tempo che non mi divertivo con lei, non ce la fa proprio. Ti leggo alcuni sms che mi sono arrivati. Le brucia la sconfitta del suo capo, un certo Grimaldi. Cruciani, era da tempo che non mi divertivo con lei, non ce la fa proprio a contenere l'incazzatura, ma si sbaglia. prima ammettete il vostro fallimento, il governo numericamente più forte ha prodotto il più grande fallimento politico, e questo è vero, ovviamente. Se lei ha perso è anche colpa dell'ambiguità del governo. Un altro, Piero, un altro messaggio ancora. Un paese immutabile è fatto da gente che non sa riconoscere di aver perso, come lei. E ancora cose di questo tipo. Vabbè, che vogliamo dire?
Che vogliamo dire?
Non so che cosa dobbiamo dire di più.
Vogliamo dire solo una cosa.
Cosa? Ancora?
Solo una cosa.
E cosa?
Caro Giuseppe Cruciani.
Che cosa?
E la mia è puramente una valutazione politica, amici, sì, della Zanzara.
Sì.
E cioè che quando 26 milioni di elettori vanno alle urne, si svegliano la mattina, vedono che c'è una giornata di sole, come dice il signor Minzolini,
sì,
scelgono di non andare al mare, rinunciano alla loro tintarella di luna, tintarella color latte, e vanno alle urne, ritirano 4 schede su 4 materie su cui il governo da tempo aveva legiferato.
Allora?
E votano 4 sì. Beh, cari amici, ci sono solo 2 parole per dire: governo a casa, a casa.
E poi?
Io con questo vi devo salutare perché ho la trasmissione.
Un attimo. Però... solo, La Russa che dice la colpa, anzi ha vinto la Cassazione. È un'interpretazione del tutto particolare da parte del ministro La Russa. Ha vinto la Cassazione per quella famosa decisione che ha reintrodotto il referendum, cioè ha confermato in realtà il referendum sul nucleare.
La vittoria non è né di questo né di quello, è della Cassazione. Nel momento in cui ha deciso che si poteva tenere, nonostante la legge che noi avevamo fatto, che voleva sottrarre all'emotività la questione del nucleare, per parlarne tutti insieme tranquillamente in un altro momento. In quel momento io personalmente non ho avuto più alcun dubbio che i cittadini in larga misura sarebbero andati a votare.
Hai capito?
Capito perfettamente.
La Rux. Va bene.
Aspetta che ti passo la persona che ti vuole salutare.
Pronto?
Con chi parlo?
Ciao, sono Barbara Ciabò, chi sei?
Ah, sono Giuseppe Cruciani, buonasera.
Ciao, come stai?
Come va, signorina Ciabò? Signora Ciabò, mi scusi. No,
io sto bene, ho pure un bel paio di scarpe stasera, Cruciani.
Con piedi con piedi al vento?
Con piedi al vento. Portami la bacinella, David.
La bacinella per...
Voglio venire a condurre una volta con voi.
Alla Zanzara. Barbara Ciabò, esponente milanese. Che ruolo hai di futuro libertà?
Ma no, adesso non sono consigliere comunale, lo posso fare, dai. Sono coordinatrice cittadina, per quel che vale, dai. Ma
no, va bene, però... Insomma,
io devo venire perché voglio condurre con voi una volta la Zanzara. Cioè, tu mi devi fare questo favore.
Va bene, d'accordo, lo farò.
Senti, ma però dobbiamo trovare uno proprio coglione vero, proprio un uomo, non una donna.
Perché?
Un
uomo, perché? Proprio... Perché, uno...
perché una donna poi è cattiva, una donna che attacca una donna è cattiva.
Ah, dobbiamo trovare proprio uno da spolpare un po', che te lo spolpi un po'.
Sì, da spolpare. Un ex N, possibile.
Un ex N che sta adesso nel PDL, no?
Che adesso sta nel PDL.
Vabbè, poi lo troviamo, lo individuiamo.
Dai, individuiamolo, dai.
Va bene.
Oh, allora affare fatto. Oh, Parenzo, sono stata invitata a co-condurre la Zanzara.
Grazie.
Ciao.
Parenzo, abbassato. Andrea dalla provincia di Pavia.
Sì, buongiorno, innanzitutto volevo complimentarmi con lei perché in questo momento lei è l'antipatico più simpatico d'Italia. Il mio intervento è questo: io non capisco come si faccia ancora a parlare di nucleare dopo l'avvento di Fukushima, e 16 ore dopo che è successo il disastro era già fuso primo nocciolo e nessuno l'ha detto, l'ha smesso appunto solo ultimamente che era già fuso dopo 16 ore. Sono fusi 3 reattori, da 30 km di raggio c'è adesso un'area nera dove non si può più entrare per sempre praticamente, perché sono 200.000
allora?
Anni, praticamente è come cancellare. E allora questa cosa qua, io sono andato a vedermelo su Google Map, sono 60 città che sono vuote, deserte, e fanno un po' pensare.
Ma certo, non c'è dubbio, sicuro, diciamo la verità.
È sempre stato sicuro anche nelle ere, nelle decenni passati. C'era sempre qualche sapientino che diceva che il nucleare era sicuro, come in Germania, dove hanno usato le miniere di sale, e i sicurissimi geologi tedeschi hanno detto che non si sarebbe mai verificato un'entrata dell'acqua, che non era da migliaia di anni che non entrava l'acqua. È entrata. Peccato che nel frattempo hanno scaricato milioni di barili di rifiuti radioattivi, e adesso tutte le falde tedesche sono a pericolo di radiazione. Ecco perché in Germania hanno smesso di fare nucleare. Questo non viene detto neanche, questo viene nascosto anche questo. Io quando sento parlare strumentalizzare un referendum come c'è stato adesso, è uno strumentalizzatore, diciamo, da tutti i punti di vista, perché anche Bersani, a me non è un attacco verso Berlusconi assolutamente, tutti i politici stanno strumentalizzando quello che sta avvenendo con questo referendum, perché anche Bersani 2 anni fa era per l'acqua privatizzata, era per il nucleare. Cioè, Bersani cade sempre in piedi, no? Berlusconi magari ha i suoi interessi per fare qualche cosa sul nucleare, però questo non è il punto. Il punto è che su 20 italiani 19 non vogliono nucleare, vogliono l'acqua gestita da...
Non è proprio su 20 italiani, su 20 italiani che hanno votato, comunque sì, insomma...
Su 20 italiani che hanno votato, comunque...
No, ma è dato quello.
Questo è verissimo, è giusto che lo dica. Io volevo dire un'ultima cosa, una provocazione. Mi piacerebbe che la signora Craxi, dopo quello che è successo con suo padre, che è stato un pluricondannato, il re dei ladri di tutti i
Roma... Adesso cosa c'entra,
mi piacerebbe che gli venga intitolata una tangenziale, così magari la smettiamo di ricordarlo e di
ma cosa c'entra?
Una bella tangenziale.
Ma cosa c'entra, Andrea? Che volgarità, che volgarità, cosa c'entra?
È un bel monumento, no? di ricordo a quello che faceva.
Ma la faccia finita con queste volgarità, cosa c'entra?
Una tangenziale,
ma non c'entra nulla, non c'entra nulla, Andrea, con la discussione di oggi non c'entra nulla. Se vuole, lei vuole insultare Craxi, lo faccia pure, non è un problema. È uno sport nazionale, ma non è... Ma ricordare perché? Perché la figlia ha parlato stasera a Radio 24, così. Lei sente la parola Craxi, sente la parola Craxi e parte per la tangente.
Degli stermini, dei genocidi quando ha conquistato in Sicilia, uccideva anche le donne e i bambini. Intitoliamo lui l'estate, non possiamo intitolare la tangenza alla Craxi.
Va bene, benissimo. Il giusto, mostro, no? Craxi, benissimo.
Grazie.
Bravo Andrea, grazie. Lei è un fenomeno.
Comunque lei è simpatico veramente, lo dico sinceramente.
Grazie. Si becchi Celentano intanto, e tanti auguri, tantissimi auguri. Per la seconda volta hanno visto individuate in quel falso benessere ipocritamente propinato dai governanti l'inevitabile pericolo per l'umanità. Abbiamo vinto, ma ora dobbiamo pensare ai francesi, dobbiamo disinnescare quella bomba che hanno sotto il letto. Attacco alla Francia!
Sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembro Belzebù, conto le stelle d'una d'una.
Il mio Sassolino, ai, è questo, ha vinto Celentano, ecco cosa dice Celentano oggi, e beccatevelo. Ancora una volta gli italiani, nonostante la morsa dei partiti nella quale si trovano costretti a convivere, hanno dimostrato di essere avanti a tutti gli altri popoli. Per la seconda volta hanno visto individuato in quel falso benessere ipocritamente propinato dai governanti l'inevitabile pericolo per l'umanità. Inevitabile pericolo per l'umanità. Abbiamo vinto. Ma ora dobbiamo pensare ai francesi. Dobbiamo disinnescare quella bomba che hanno sotto il letto.
Conto le stelle d'una d'una, ai, cerco sorridere alla luna, ai, provo a fischiettare da cantare, ma quel sassolino mi fa sempre mal, piano piano.
Andrò anche un po' controcorrente, ma non me ne frega nulla. Mi tolgo questo piccolo sassolino. Niki Vendola, una parola sulla vicenda Battisti, non dico dura, ma insomma, magari sarebbe stato meglio che l'estradizione. Invece, sul caso Battisti è passato troppo tempo.
C'è una questione generale, di principio: chi ha commesso reati molto gravi e sfugge alla sanzione penale provoca scandalo nella coscienza civile. Quando il tempo che intercorre tra il momento in cui si è commesso un reato e un delitto anche molto grave e il tempo in cui giunge la sanzione penale è 25 anni, il rischio è che il sentimento della giustizia si dissoci completamente dall'amministrazione della giustizia. Cioè, noi abbiamo a che fare con due persone differenti.
Batto piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembra Belzebù.
Pare che Celentano abbia telefonato in diretta a Mentana, sulla 7, magari recuperiamo l'audio. Benigni, se perdono, questo era prima dell'esito del referendum, la vera scissione della Lega, non dell'atomo, ma ancora non è sicura questa scissione della Lega.
Scissione dell'atomo, ma stavolta veramente se perdono a questo referendum, la scissione vera è quella della Lega, una scissione, una cosa nucleare la fanno, una secessione magari.
E un gentile ascoltatore dice: tu a Celentano gli puoi stirare le camicie. No, grazie. Feltri, Berlusconi ha sbagliato a dare indicazioni.
Berlusconi 10 anni fa non si sarebbe neanche sognato di dare delle indicazioni di voto, quindi ha sbagliato questa volta a lasciarsi sfuggire una simile affermazione, probabilmente è stato un momento di leggerezza.
Siamo qui ascoltatori per la volata finale, Carlo da Parma, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Sì, volevo dire che con una sinistra così e con una posizione di questo genere e trovarci in queste condizioni vuol dire che veramente c'è un po' di eutanasia da parte del Corma. D'altronde...
Eutanasia, cioè, da parte di... non ho capito.
Da parte del governo, cioè eutanasia di un elettorato, perché cioè quando si sentono certi discorsi che non hanno né capo né coda e nonostante tutto poi alla resa dei conti cioè risulta che il governo viene sconfitto sotto tutti i fronti, cioè vuol dire che c'è qualcosa di onestamente molto sbagliato, cioè,
ma questo si era capito che c'era qualche problema, era abbastanza chiaro?
No, chiaro, ma cioè io adesso le voglio dire, come diceva Moretti a chi lo diceva, ad Alema, penso, di qualcosa di sinistra.
E che dovrebbe fare? Di qualcosa di liberale, Berlusconi? Di qualcosa di
qualcosa di liberale, cioè non è possibile barcamenarsi a questa maniera, cioè perché non è che io sono uno
sì, ma anche questa storia della riforma
fiscale. Io sono di quegli illusi che credono che fondamentalmente l'elettorato italiano sia di centrodestra.
Sì, conservatore moderato, però Carlo, le dico una cosa,
dopo poi mi interrompe finché vuole. Cioè, certamente che cioè se tutte le persone che hanno un certo tipo di idea vengono continuamente disilluse perché non si prende mai posizione su niente, non si fa niente cioè non è possibile che un governo di questo tipo non abbia fatto niente. Ma nel senso veramente di destra.
Sì, no, ho capito Carlo, le dico anche una cosa, questa cosa della riforma fiscale che è il mantra delle ultime settimane, la trovo assolutamente ridicola. E lo sa perché la trovo ridicola? Perché è evidente che è totalmente strumentale alla situazione che si è creata, alla ricerca del consenso. Le vere riforme fiscali, le riforme del fisco, la questione delle aliquote, se uno le vuole davvero fare, le fa nei primi 100 giorni di governo e non alla fine per recuperare consenso. Bisogna farle all'inizio, quando il consenso è molto alto, se proprio uno le vuole fare e se è in calendario farle. Diego da Padova, buonasera.
Buonasera, io volevo fare un complimento a tutti gli italiani che comunque, sapendo che avrebbero sicuramente perso con il loro no, ci sono lo stesso recati a votare, perché finalmente...
Beh, sono una grande minoranza, il 5% ha votato,
certo,
no.
Però finalmente la maggioranza degli italiani ha voluto dire che vogliamo esprimere la nostra opinione e quindi dopo 15 anni in cui comunque nessuno si recava o nessuno giungeva al quorum, finalmente c'è stato questo messaggio chiaro. Possiamo anche noi esprimere quello che noi intendiamo. Probabilmente se i partiti non avessero chiamato l'astensionismo avrebbe comunque vinto sì con larghissimo margine, però magari avremmo capito meglio cosa pensano tutti gli italiani. E secondo me, spero che anche alle prossime consultazioni i risultati siano di questo tipo e che
Che vuol dire le prossime altri, consultazioni? Scusi, non ho capito.
Dovranno esserci altri referendum di questo.
Ah, lei spera che questa qua sia la rinascita dei referendum. Chi vivrà vedrà, certo, senza Fukushima, senza questa emozione, non credo che ci sarebbe stato il quorum, ma questi sono discorsi superati. Vi saluto e viva Celentano! Ci sentiamo domani, 18:30.
Tutti al mare, tutti al mare.
Faccio questa analisi molto semplice. Il governo ha perso e allora, cari amici della Zanzara, via a casa, via, via a casa.
Noi andiamo a divertire.
Radio 24. La passione si sente.